Allora, dobbiamo parlare ancora di dispotismo illuminato, anni 60, 70 del 700, siamo andati avanti, nel frattempo vedete abbiamo fatto un secolo in pochissimo tempo, passando dalla metà del 600 alla metà del 700 attraverso quel percorso tra le tante guerre, un secolo di guerre, no? Tra 600 e 700. Abbiamo parlato dell'illuminismo come aspetto culturale, altre cose diremo magari in letteratura, completando un po' quello che già abbiamo detto. Il primo effetto dell'illuminismo è il dispotismo illuminato, cioè il tentativo di calare dall'alto un processo di riforme non violente attraverso il modo che gli illuministi ritengono possibile. Cioè, quando una persona comincia a utilizzare la razionalità, evitando di abbandonarsi alle superstizioni, ai luoghi comuni o alle tradizioni, che spesso sono sbagliate, perché le tradizioni sono il risultato non di una sapienza antica e popolare, ma di comportamenti casuali che sono stati messi in atto perché portati avanti alla cieca. Si brancola nel buio, si costruiscono tradizioni che sono la ripetizione di cose fatte nel passato, ma senza che nessuno abbia mai cercato di verificare il fondamento di certe scelte. Gli illuministi pensano di avere questa verità e pensano che sia sufficiente convincere le persone, o perlomeno rivelare alle persone attraverso l'uso dell'intelligenza, della ragione, che le cose sono diverse da come sembrano. In questa maniera, nel momento in cui uno comprende le cose, è inevitabile, secondo loro, un processo di riforma. Allora, anche qua io mi permetto di fare la critica di questa ingenuità dell'illuminismo. Facciamo un esempio banale nel piccolo della nostra vita privata. Conosciamo qual è l'alimentazione bilanciata, nutrizionalmente corretta. La scienza ha molto studiato ciò di cui abbiamo bisogno in termini di vitamine, apporti calorici, distribuzione dei pasti durante la giornata e via dicendo. Possiamo dire con questo che il nostro stile di alimentazione è essenzialmente guidato dalla ragione? Oppure ciò che ci spinge a mangiare in una certa misura o in una certa quantità o certe pietanze rispetto ad altre non ha molto a che fare con la razionalità? Che ne dite voi? Vi alimentate in maniera razionale? Cioè vi affidate alla scienza della dietologia e applicate le norme dell'igiene alimentare in maniera tale che abbiate un corretto apporto di nutrienti, una dieta variata e naturale? Io ho l'impressione che la maggior parte delle persone, sì, certo hanno sentito, conoscono, magari provano anche a conformare un po' il proprio regime alimentare sulla base di criteri razionali, ma non si può dire che sia questo quello che veramente orienta il nostro modo di mangiare. E se tu convinci una persona che abbia un problema di un eccesso, che può essere un eccesso nel senso dell'obesità o un eccesso nel senso dell'eccessiva magrezza, e cerchi di ricondurla attraverso dati, esperimenti, prove e riprove che è importante avere un comportamento razionale, quella dal giorno dopo si metterà rigorosamente a dieta in un senso oppure nell'altro, cioè aumenterà l'apporto calorico, diminuirà l'apporto calorico in maniera da avere uno stile di vita più sano? Beh, è veramente così che funziona l'umanità? Io ho l'impressione che uno sappia benissimo quello che gli farebbe bene, ma che poi realizzare un comportamento sano, salutare, sia tutto un altro paio di maniche. Non è molto facile per una persona che sa di avere un problema, anche se uno ha un problema di salute grave, è molto difficile che, sapendo come stanno le cose e anche, come dire, sul piano razionale, condividendo il fatto che quel comportamento è sbagliato, è molto difficile che una persona poi decida di volontariamente, ci vuole una grande forza di volontà per uscire da un proprio regime, da un proprio stile che dà soddisfazione per tante ragioni ed entrare un nuovo regime. Non dico che sia impossibile, dico che però ci sono altre componenti nella vita. Invece gli illuministi sono convinti che sia sufficiente portare prove, dimostrazioni, non convincere sul piano retorico, ma convincere con la forza dei dati. Certi comportamenti sono sbagliati. Quando la gente si renderà conto che questi comportamenti sono sbagliati, adotterà spontaneamente dei comportamenti più razionali. Prendiamo adesso per esempio la polemica che è venuta fuori nella città di Bologna. Il limite di velocità dei 30 km orari all'interno, credo, di alcune zone o di gran parte del centro della città di Bologna. Ma gli illuministi come avrebbero affrontato un argomento come questo? In maniera scientifica, razionale? È giusto andare a 30 all'ora in città oppure non è giusto? Questa è una decisione di natura politica, ma gli illuministi sono convinti che la modalità di affrontare questo genere di problemi dovrebbe essere legato al metodo scientifico. Gli illuministi sono dei pragmatici, sono abituati a non essere ideologici, non hanno dei preconcetti. Per cui il preconcetto può essere sia quello di chi dice in città bisogna correre perché altrimenti non si riesce a fare quello che si deve fare, in città dobbiamo quindi pensare prioritariamente alla velocità di spostamento. Ma sarebbero stati anche contro i 30 km all'ora. Non c'è alcuna prova che andare a 30 km all'ora migliori la qualità della vita e migliori anche, come dire, la sicurezza generale degli spostamenti all'interno della città. Il loro punto di vista quindi sarebbe stato questo: dobbiamo fare così. Prendiamo due città simili, in una sperimentiamo i 30 km all'ora, nell'altra invece continuiamo ad andare come andiamo. Poi verifichiamo il numero dei morti, verifichiamo la velocità delle percorrenze e stabiliamo quale dei due modelli funziona di più, perché l'illuminista ha una visione scientifica. È inutile pensare in astratto, bisogna sempre sperimentare, esattamente come fa uno scienziato. Lo scienziato può anche elaborare una teoria, poi questa teoria, a differenza del filosofo che la afferma e cerca di convincere attraverso un testo sistematico in cui tutto sembra tornare, a differenza di questo fa come Galilei. Sì, il geocentrismo ha le sue ragioni, l'eliocentrismo ha le sue ragioni, prendiamo un cannocchiale e guardiamo, vediamo un po' come stanno le cose, vi spiego. L'atteggiamento è pragmatico. Sì, ci sono ragioni per i 30, ci sono altre ragioni per non andare a 30, vediamo e dopodiché bilanciamo. Il loro punto di vista dunque è pragmatico e sperimentale, empirico, a posteriori, prima si prova e poi si vede. Mettiamo allora che con i 30 km all'ora, io faccio un'ipotesi ma non so se sia vero, che con i 30 km all'ora tutto sommato la velocità di percorrenza media si alzi, perché a me risulta, ma può darsi che sia un errore perché io mi riferisco a dati così che ho orecchiato e su cui non ho alcuna prova che abbia e nessun esperimento che io sappia che è stato condotto con esattezza, per cui qualunque cosa che io dica è un'opinione che magari si appoggia su dati, chi lo sa raccolti in che maniera. Mettiamo che andando a 30 km all'ora la velocità di percorrenza, che attualmente è di 18 km all'ora, salga a 25. Può essere, per esempio, mi risulta che gli ingegneri che si occupano dei trasporti, delle comunicazioni, spiegano che le grandi code che noi affrontiamo per esempio nel fine settimana per andare al mare, per andare a sciare eccetera, sono code che durano anche ore, siano determinate in gran parte dal fatto che la gente accelera molto arrivando proprio dietro alla macchina che la precede e dopodiché se c'è un ostacolo freni altrettanto bruscamente. In questa maniera si viene a creare un andamento a singhiozzo che genera quegli enormi accumuli di automobili che sono gli ingorghi. Invece a me risulta che su base proprio sperimentale una velocità più bassa ma costante permetterebbe appunto magari di non correre a 130 ma anche poi di non fermarsi e non andare a 0 o a 20 km all'ora, permetterebbe uno scorrimento più rapido. A volte gli ingorghi sono dati proprio dal fatto che c'è questo effetto elastico per cui si va molto rapido e poi ci si ferma. Pensate, l'acqua che esca dalla bottiglia, dal collo molto stretto, è l'acqua stessa che andando molto rapidamente verso l'uscita provoca una specie di blocco. Se invece la versate con gradualità, l'acqua defluisce per assurdo in maniera più rapida. Ok, questa potrebbe essere una prova indiretta, una suggestione che andare a 30 km all'ora potrebbe per assurdo riuscire a aumentare la velocità di percorrenza media. Cioè non vuol dire che se tu trovi la strada sgombra magari effettivamente vai a 60 o a 70 arrivi prima, però mediamente calcolando quali sono le condizioni generali del traffico, andare a una velocità più bassa potrebbe avere il risultato concreto. Quindi mettiamo che diminuiscano gli incidenti e quindi i morti e mettiamo che aumenti la velocità di percorrenza. È controintuitivo, ma la scienza spesso è controintuitiva, cioè ti dice cose che non sono apparenti. L'apparenza è che andando veloce arrivi prima, ma a livello di sistema scendere di velocità potrebbe favorire invece che ostacolare il traffico. Non lo so se sia così, è una mera ipotesi. Mettiamo che sia così. Ora, mettiamo che questo sia provato. Andate dai singoli autisti e ditegli: signori, dovete andare a 30 all'ora, così facendo tutti percorreremo il centro cittadino con maggior velocità, inquineremo meno e la gente morirà di meno. Ci siamo? Mera ipotesi. Adesso facciamo il caso specifico. Voi, quel giorno, siete in ritardo, dovete andare al lavoro. Rispettate il limite. Pur sapendo come stanno le cose, è molto difficile fare la scelta corretta in una logica razionale. Quando arriva il momento, uno pensa a se stesso ora, non pensa al bene comune, non pensa all'inquinamento, non pensa al rischio che aumenta, non pensa al fatto che se troverà una macchina alla prossima svolta, la tua velocità dovrà essere frenata, dovrai interrompere l'accelerazione, l'auto dietro farà le stesse cose ed è questo che genera l'ingorgo. Non pensi a quello, pensi solo a percorrere più velocemente possibile la strada che si interpone tra te e l'obiettivo. Siete d'accordo con questa idea? Non voglio convincere nessuno, ma mi pare pare che sia la realtà. È bella la teoria, ma la ragione e la prova non sono sufficienti. Certo, io posso rispettare i 30 all'ora fin tanto che mi è indifferente. Quando però sono in ritardo e voglio arrivare, io affondo sul pedale e vado più veloce. Se non fosse così, non avremmo bisogno di autovelox, di sistemi di repressione, di polizia, perché tutti quanti si comporterebbero ragionevolmente. Qual è il limite dell'illuminismo dal mio punto di vista? L'illuminismo è convinto che sia sufficiente persuadere la parte razionale attraverso una dimostrazione inequivocabile e solida. Io ti dimostro che le cose stanno così. Guarda, abbiamo i dati, tu leggi i dati e ti convinci, ma la parte di te che si è convinta è solo una piccola parte di te. C'è tutta un'altra componente istintiva, emotiva, legata a delle forze interiori alle quali tu difficilmente riesci a mettere la briglia e il morso, che ti spingono a comportarti diversamente. Allora possiamo parlare del fumo. Sicuramente anche qua ci saranno dei fumatori, ma dov'è l'elemento ragionevole o di razionalità all'interno del fumare? Infatti noi facciamo continue conferenze sul fumo, sulle dipendenze, sull'abuso di alcol, sul gioco d'azzardo. Queste conferenze, io credo che nessuno di noi in punta di ragionamento possa dire: quello che mi dicono sono sciocchezze, non è vero il fumo fa bene, non è vero l'alcol fa bene, non penso. O il gioco d'azzardo è qualcosa di importante e utile? Non penso. Credo che il 100% delle persone, vogliamo dire 90% perché c'è sempre qualche testa matta, 90% condivide pienamente quello che viene detto. E ciò nonostante chiude la porta della conferenza, dell'incontro, e si comporta come quella cosa non esistesse. Non gliene importa niente. Mette in atto un comportamento del tutto irragionevole. Perché cosa c'è di ragionevole nello spendere denaro per accorciare la propria stessa vita? Io credo che anche in questo ambito, come in tantissimi altri ambiti, l'elemento razionale sia una minima parte della motivazione del comportamento. È facile persuadere l'elemento razionale, la componente razionale del nostro comportamento, ma poi ottenere un cambiamento nei comportamenti è molto complesso, perché ci sono altre ragioni che non sono legate alla razionalità e alla logica, ma che hanno motivazioni interiori, per cui non si può dire che il mondo sia un posto di per sé molto razionale. Si può dire che si può costringere la gente ad essere più razionale nei comportamenti, ma bisogna costringerla, e questo è già irragionevole. Invece gli illuministi sono convinti che il problema del mondo è che la gente non è abituata a usare la logica, non è consapevole di avere la logica. Io ho l'impressione che sia un po' diverso il discorso. È vero che magari in una società molto poco istruita, analfabeta, in cui non c'è l'abitudine a un ragionamento rigoroso, lo studio, l'istruzione sicuramente aiuta, però può con questo risolvere i problemi? Non credo proprio. La gran parte del nostro comportamento è sedimentata sopra uno strato che non è quello della logica razionale. Pensiamo al modo di vestire. Le decisioni relative al modo di vestire, non so, di una ragazza che va fuori sabato sera, non ha molto a che vedere con la logica. Non c'è niente di logico in quel modo di vestire, ma neanche nel modo di pettinarsi. Non c'è quasi niente di logico in ciò che è importante nella nostra vita. E quindi mi pare che gli illuministi siano troppo ingenui, credono veramente che l'umanità sia qualcosa di migliore rispetto a quello che effettivamente è. L'umanità è molto complessa e sicuramente la logica è una parte della nostra vita, ma è una piccola parte della nostra vita. Invece loro pretenderebbero di far ragionare i potenti del mondo, e i potenti del mondo, rendendosi conto che gli uomini sono tutti uguali, decidessero di degradarsi a livello del proprio suddito, che è parte dei contadini o un popolano. Ma non si è mai visto. Non dico che poi uno non possa decidere di non fumare o di non comportarsi male, oppure volontariamente di rimanere dentro i 30 km orari, ma non lo fa secondo me per una questione di logica. Lo fa magari perché sente che è giusto. Ma sentire che è giusto è già un altro tema. È un fatto, diciamo, di fede rispetto a dei valori, credere in alcuni valori. Allora, in quanto io ritengo che sia giusto, per me la mia vita ha senso così, allora metto in atto un certo comportamento. Lo faccio perché sento che è giusto, non perché è logico. La logica non ha il potere, secondo me, di convincere. Non di convincere tutti, non di convincere la gran parte delle persone. Applicando questo alla storia, si capisce l'idealismo degli illuministi, i quali sono convinti che un sovrano rinuncerà alla propria sovranità, al proprio potere, condividerà, coinvolgerà, eliminerà le classi sociali, cioè quelle stesse classi sociali che hanno reso lui il più potente tra gli uomini, il più rispettato dagli uomini, sulla base del fatto che hanno capito di aver sbagliato, che la loro idea era sbagliata, che in fondo gli uomini sono tutti uguali. Ma non abbiamo mai visto un tacchino che si spegne e si mette in forno per allietare il Natale degli altri. Questo non è ragionevole. Non è umano pensare che una persona volontariamente venga meno ai propri privilegi per il bene comune. Questo lo dico anche in riferimento alle lotte contemporanee. Nel momento in cui si parla di ambientalismo, di maggior giustizia, non è ragionevole pensare che un popolo ricco, benestante, rinunci al proprio benessere per la felicità del mondo. Non è pensabile. Può essere razionale, ma non è pensabile. L'umanità non è fatta così, purtroppo. Vogliamo dire purtroppo, ma non è fatta così. Quindi o loro ci metteranno nelle condizioni di continuare a essere ricchi e continuare ad arricchirci, perché a noi non basta essere ricchi quanto siamo, siamo già molto ricchi rispetto a tante popolazioni che se la passano peggio di noi, ma vogliamo diventare più ricchi? O ci mettono nelle condizioni di essere altrettanto ricchi o più ricchi e trovano un sistema per mezzo del quale noi non distruggiamo il pianeta per continuare ad essere ricchi e per aumentare la nostra ricchezza, oppure noi continueremo a distruggere il pianeta e a pensare alla nostra ricchezza. La stagione del dispotismo illuminato è una stagione breve che precede la rivoluzione francese, che va dagli anni 60-70, quando l'illuminismo è già ormai diventato un movimento culturale maturo, che consiste nell'avvicinare i potenti, magari intrattenere una corrispondenza epistolare, entrare in contatto con loro, provare a farli ragionare, avviarli a certi ragionamenti, ritenendo che il ragionamento sia sufficiente per modificare i comportamenti. È chiaro che il dispotismo illuminato sembra in parte un successo dell'illuminismo, e lo è in effetti. Noi vedremo adesso una serie di scelte che i potenti fanno, che vanno in certe direzioni, apparentemente di incremento della razionalità del sistema. Ciò nonostante, è una stagione, primo, limitata. Secondo, le riforme non vanno mai a intaccare la struttura profonda della società, che rimane sempre profondamente diseguale. Non si arriva alla democrazia attraverso il dispotismo illuminato. È soltanto una rivoluzione, cioè un atto di forza che costringe chi ha il potere a perderlo o a ridurlo, a vederselo ridotto. Non è possibile ottenere questo se non attraverso degli interventi di costrizione, che siano violenti o che siano comunque basati su un rapporto di forze, per cui uno è costretto a essere ridimensionato nel suo potere. Diversamente la struttura di fondo rimane uguale. Quindi sono riforme tutto sommato superficiali, in cui c'entra l'illuminismo, ma c'entrano anche gli interessi della monarchia assoluta. Cioè la monarchia assoluta, approfittando dell'ideologia illuministica, interviene in alcuni punti che sarebbero comunque stati interessanti per il potere, ottenendo dei risultati. Il dispotismo illuminato utilizza l'illuminismo per ottenere delle riforme che sono funzionali al rafforzamento dell'assolutismo e che non sono veramente la premessa, il preambolo per un ripensamento profondo della società in chiave più razionale. In questo sta tutto il limite del dispotismo illuminato. Perciò è la rivoluzione francese che ha cambiato il mondo, non è stato il dispotismo illuminato. Il dispotismo illuminato ha seminato delle idee, ma nella misura in cui ha pensato di poter persuadere attraverso argomenti razionali, si è illuso che l'umanità sia qualcosa di diverso da quello che realmente è. Andiamo a vedere appunto alcune di queste riforme. Abbiamo detto, per esempio, eliminare l'ingerenza del mondo ecclesiastico, della Chiesa all'interno della politica degli stati, eliminando certi privilegi. Potrebbe essere questo un taglio di carattere illuministico, una riforma di taglio illuministico, cioè appunto il discorso religioso è un discorso di potere, eliminare i privilegi della Chiesa va nel senso dell'eguaglianza, cioè dell'evitare che ci siano dei cittadini di serie A, dei cittadini di serie B, vogliamo metterla così. Un ecclesiastico non può essere processato, c'è il diritto d'asilo. La Chiesa può incamerare beni ma non può espellerli e quindi sottrae risorse a tutti. Questa è l'interpretazione illuministica. L'interpretazione assolutistica è che da sempre il sovrano assoluto ha lottato contro i poteri esterni. I poteri esterni sono quelli dell'aristocrazia e anche della Chiesa. E quindi appoggiarsi sull'illuminismo per ottenere qualcosa che è utile al potere assoluto. Quello cioè di assoggettare la Chiesa al dominio del sovrano. Quindi fino a che punto i sovrani sono stati conquistati dalla meravigliosa e luminosa idea degli illuministi? E fino a che punto le hanno strumentalizzate per ottenere qualcosa che avrebbero voluto comunque ottenere, che forse prima non potevano? Perché il popolo era ancora dentro alla visione religiosa. Invece grazie all'illuminismo comincia ad avere un atteggiamento critico. E allora siccome la mentalità della gente comincia a cambiare, soprattutto la borghesia, adesso possiamo affondare il coltello, prima non si poteva. È molto difficile capire fino a che punto un potente agisce per il bene comune, perché persuaso dall'ideologia razionalistica, fino a che punto lo fa perché torna comodo al consolidamento del suo potere. Eliminare il potere della Chiesa torna a vantaggio dell'assolutismo. Quindi è veramente un dispotismo illuminato, oppure l'illuminismo crea le condizioni affinché chi ha il potere possa aumentare il proprio potere? Altra tipologia di intervento tipico del dispotismo illuminato è, io direi, provvedimento ragionevole e condivisibile, creare una tassazione che sia più giusta. Che cosa si intende per più giusta? Più commisurata alla distribuzione della ricchezza. Questo lo abbiamo anche in Costituzione. La Costituzione dice appunto che ciascuno deve contribuire al bene comune, insomma pagare tasse, in ragione della propria condizione economica. Addirittura noi abbiamo introdotto il criterio della progressività, che è ancora meglio della proporzionalità. Proporzionalità vuol dire paghi il 20% di tasse, progressività vuol dire tu sei povero, povero paghi il 10%, tu sei ricco e paghi il 40%. Perché? Perché man mano che diventi più ricco puoi sopportare di più un carico fiscale. Invece un povero, se tu lo tassi del 20%, rischia di non uscire a vivere. Invece tu che arrivi a un certo reddito puoi vivere benissimo e quindi quel di più che hai puoi metterlo più pesantemente a disposizione degli altri. Questo concetto che tutti devono pagare in ragione della propria ricchezza viene realizzato concretamente attraverso grandiosi investimenti in burocrazia di Stato che serve essenzialmente a un sistema di informazione. Cioè io devo sapere quanto sei ricco o quanto sei povero. Lo Stato fino a questo momento non sapeva molto bene la ricchezza delle persone. Oggi gli Stati quanto sanno della nostra ricchezza individuale o familiare? Sanno tantissimo. Tanto è vero che tra poco arriverà il modello 730 precompilato. È un documento con cui lo Stato, per agevolare noi cittadini, già ci mette dentro a molte caselle la quantità della nostra ricchezza individuale. Lo Stato sa se hai un'auto, se hai una casa, sa quanti soldi hai nel conto corrente, sa che tipo di investimenti hai fatto, sa se hai investimenti, per esempio, finanziari, buoni postali, libretti bancari, azioni, investimenti in bot, in BTP, eccetera, eccetera. È già tutto precompilato, quindi loro sanno tutto di noi. Se hai un mutuo, se hai un prestito, se hai un debito, sanno tutto. Tu devi soltanto aggiungere quattro sciocchezze. Il codice fiscale è lo scanner con cui qualunque vostra azione, che non sia quella di bere il caffè al bar, dove non vi chiedono il codice fiscale, ma qualunque azione di una modesta entità viene tracciata. Com'è che siamo arrivati a questo? A partire dall'illuminismo. L'illuminismo ha detto, vuoi tassare una persona, devi sapere realmente qual è la sua ricchezza. Altrimenti dovrai tassare alla cieca. L'unico modo di tassare alla cieca è tassare con una tassa unica a strascico. Però potrebbe essere molto ingiusta questa tassa, perché alcune persone che non hanno ricchezza sono costrette a pagare le stesse tasse di una famiglia o di una persona che è molto ricca. Qual è il modo con cui lo Stato può conoscere? Loro partono dalla ricchezza fondiaria, cioè dal patrimonio. Patrimonio è uno stock di ricchezza accumulato da parte. Tutti noi abbiamo una casa, una macchina, qualcosa che se venduto ci darebbe una ricchezza, ok? E allora loro dicono dobbiamo mettere in piedi i catasti. Il catasto è un insieme di mappe in cui sono rappresentati in scala i beni fondiari abbinati al nome della persona che ne è proprietaria, cioè che gode della proprietà, esattamente come nell'immagine. Questo è un estratto di mappa che fa vedere appunto una parte di un villaggio, no, di un territorio, vedete? Si vedono benissimo i campi, si sa anche la coltura che viene coltivata in quei campi, perlomeno in senso generico. Poi abbiamo, vedete, la presenza delle abitazioni e delle loro pertinenze, e a ogni quadratino corrisponde un nominativo. La finalità illuministica sarebbe buona, cioè quella di garantire una maggiore equità fiscale, in maniera tale che uno che ha grandi patrimoni possa essere ragionevolmente tassato. Maria Teresa d'Austria, quella che è diventata imperatrice grazie alla pragmatica sanzione, comincia il catasto. In tutti i territori dominati dall'Austria, per esempio l'Italia, comincia a esserci il catasto. Questo è un avanzamento talmente tanto che ancora oggi esistono i catasti molto precisi. È una cosa ragionevole, razionale, ma contemporaneamente, ritorniamo alla domanda, lo hanno fatto per ragionevolezza i sovrani assolutistici di metà Settecento, perché convinti della bontà della giusta tassazione? Oppure lo hanno fatto perché in questa maniera era possibile aumentare le tasse complessivamente? È probabile la seconda, o perlomeno i due motivi possono essere compresenti. Un potente, un sovrano, vuole ottenere il massimo possibile dalla tassazione. Non vuole però d'altro canto neanche delle rivolte, vuole che la tassazione sia giusta, ma vuole massimizzarla. Quindi ci possono essere fianco a fianco motivazioni di giustizia sociale con motivazioni di massimizzazione del prelievo fiscale. Efficienza nella riscossione delle tasse. Per evitare di sbagliare, un sovrano assolutista poteva rimanere un po' più basso con le tasse, ma adesso che sa che il suo popolo è più ricco di quanto pensava, può aumentarle, può stabilire esattamente la soglia. Tutto questo si è venuto creando proprio durante l'illuminismo. Questo significa anche un po' alla volta contrastare tutti quei residui feudali che sono ancora presenti fin dal Medioevo, usi, tradizioni, unificare. La tassa è quella stabilita dal sovrano assoluto e eliminiamo tutti i balzelli, le decime, le corvée che sono ancora in vigore in tante parti d'Europa. Quindi l'illuminismo tende anche ad andare nella direzione di una legislazione più semplice e unitaria. In Francia si tassa così, non è che in Borgogna rispetto alla Provenza, no, ci sono territori che sono tutti quanti sudditi di Sua Maestà e Sua Maestà impone un'unica tassazione, quindi razionalizzazione anche delle tasse. Allora vediamo il caso dell'Austria. Maria Teresa d'Austria passa alla storia come una despota illuminata, una che vuole modernizzare lo Stato. Che cosa fa? Andiamo a vedere la sintesi delle cose fondamentali. Espelle dal regno i protestanti, questo l'abbiamo visto fare fin dall'epoca di Luigi XIV. Divieto di diventare monaco prima dei 24 anni, secondo un criterio per cui questa decisione di abbracciare gli ordini deve essere frutto di una vocazione e non di una costrizione sociale, come basta leggere i Promessi Sposi, la monaca di Monza, molto spesso succedeva che la famiglia caldamente invitasse e avviasse agli ordini religiosi. Invece qui si vuole garantire la scelta ragionevole di una persona che, perché 24 anni e non 16? Perché a 16 non hai ancora conosciuto la vita, a 24 anni la tua scelta può essere più sedimentata, più matura. Questo però come effetto concreto ha la diminuzione nella quantità delle persone che scelgono la via degli ordini religiosi. Quindi è un modo forse illuministico di affrontare il tema, ma anche un modo per danneggiare la Chiesa. Tutto sommato, la monarchia assolutistica non dispiace se si mette un po' a dieta l'apparato ecclesiastico. Aboliti i processi per stregoneria, questo su base di ragionevolezza, perché le streghe non possono esistere, ma erano esistite fino al 600, almeno così ritenevano i tribunali dell'Inquisizione. Abolita l'Inquisizione, abolita la censura religiosa, ma non la censura di Stato. Ma se credi nella libertà e nella circolazione delle idee, teoricamente un comportamento ragionevole è lasciare che il dibattito si ampli. Invece guarda un po', la censura religiosa viene abolita perché superstiziosa e oscurantista, ma la censura di Stato, cioè parlar male contro l'imperatrice, non si può. Sollevare delle obiezioni rispetto alla politica dell'imperatrice non si può. Vedete che è illuminato fino a un certo punto questo dispotismo. È un dispotismo che è illuminato quando va a colpire degli avversari del despota, ma non è più illuminato quando il despota deve colpire se stesso o consentire agli altri di colpire il suo operato. Poi, creazione di un ceto burocratico efficiente e corretto, questo l'abbiamo detto, per mettere in piedi questo sistema sempre più pervasivo, sempre più capace di vedere dentro le tasche dei propri sudditi, è importante per la monarchia, ma richiede anche personale. Questo personale va pagato. E come si paga? Aumentando le tasse. Cioè, alla fine il catasto serve ad aumentare le tasse. Centralizzazione delle funzioni amministrative a Vienna significa: noi non riconosciamo più i balzelli locali, non riconosciamo più le tradizioni per cui il contadino deve 7 capponi al proprietario, al conte del suo feudo. Questo non deve esistere più. L'illuminismo tende a eliminare tutte le antiche tradizioni, no? Il modo di operare del passato, e si va nella direzione di poche regole chiare ed efficaci su tutta la superficie del territorio nazionale o, diciamo così, afferente al regno. Ma forse il punto più interessante è questo, cioè il fatto che per la prima volta lo Stato, dopo l'illuminismo, comincia a riflettere sulla necessità di un'istruzione pubblica. Questo è un fatto epocale. Ci vorranno decenni prima che l'istruzione pubblica prenda piede, però è con l'illuminismo che si comincia a pensare a un bambino che rimane analfabeta come a un delitto contro l'umanità. Tutti hanno diritto a un'istruzione. In seguito diventerà molto più efficace perché mano a mano che si coinvolge il popolo nel voto, tutti possono votare, diventa un preciso dovere dello Stato per il mantenimento stesso della democrazia il fatto che ci sia una scuola. Perché un popolo ignorante non sa capire i termini delle questioni e dunque non può decidere. L'unica decisione possibile è una decisione competente e informata. Se uno viene chiamato a dire sì o no su una cosa di cui non capisce il senso, quella non è una decisione, quello è lanciare una monetina. Quindi l'unico modo perché si possa realizzare un governo il più possibile largo, prima liberale e poi democratico, è che il popolo sia conscio di sé, consapevole delle proprie decisioni. Non siamo ancora a questo, perché a capo del governo c'è un despota, cioè un sovrano assoluto, ma la pressione illuministica è tale per cui un minimo lo Stato deve garantirlo. Si comincia a parlare di istruzione primaria. Per noi la istruzione primaria sono i 5 anni delle elementari, e si parla di imparare a leggere e scrivere, questo essenzialmente, e nient'altro. Sì, ci sono degli investimenti, c'è una scuola teresiana che viene messa in piedi, ma la gente non manda i figli a scuola perché devono lavorare, quindi per lottare contro l'analfabetismo ci vorrà molto tempo. Ancora in Italia il 70% degli italiani è analfabeta nel 1860, 100 anni dopo. Però è un inizio, perlomeno si comincia a pensare che lo Stato non può esimersi dall'erogare almeno un minimo di formazione, non può lasciare i privati. Prima era lasciato i privati, o diventavi un ecclesiastico e facevi le scuole dei seminari, oppure eri una persona facoltosa e facevi istruire privatamente i tuoi figli, altrimenti c'era il nulla. Invece vedete, l'illuminismo genera questo tipo di miglioramento delle condizioni. Però anche qua la cosa può essere duplice. Tutto sommato siamo in un'età in cui comincia la rivoluzione industriale. L'istruzione può essere anche un modo per controllare i sudditi, indottrinandoli. L'istruzione può essere anche un modo per promuovere l'economia di un paese. Non è detto che l'istruzione obbligatoria sia fatta magnanimamente in nome di grandi e alti valori. Può essere invece abbracciare delle prospettive illuministiche, ma con motivazioni differenti, che riguardano magari appunto il consolidamento di uno Stato, il fatto di poter promuovere una crescita economica. Io ho dei dubbi sulla natura limpida, diciamo, di queste riforme. Credo che l'illuminismo abbia fornito l'occasione alla monarchia di mettere in campo delle riforme che forse avrebbe fatto lo stesso e che magari attendeva che ci fossero le condizioni per poter realizzare. Giuseppe II è uno dei figli di Maria Teresa d'Austria e appunto opera dopo di lei, viene associato al trono, addirittura lui promuove una trasformazione del codice penale sopprimendo la tortura, riducendo il numero delle persone condannate a morte, incentivando il matrimonio civile contro quello religioso o separato da quello religioso e insomma cercando di razionalizzare un altro tema interessante, un ambito che è quello della giustizia.